Benvenuti, benvenuti a tutti. Io sono Paola Presutto e ho il compito arduo dopo questa mattinata piuttosto emozionale, emotiva, di tenervi un po' svegli post pranzo, quindi non è una cosa facilissima, ma ci proviamo. Io sono Senior Technical Evangelist in Microsoft, sono in Microsoft da 10 anni e tutto il mio percorso è stato un percorso da sistemista, quello che oggi prende un po' il nome di IT Pro, IT Professional, IT Implementer, abbiamo un sacco di nomi, però tutta la mia esperienza si basa fondamentalmente sulle tecnologie di infrastruttura. Qual è il mio compito prima di, diciamo così, lasciarvi a delle sessioni di approfondimento? Il mio compito è, in piccolissima parte, riprendere un po' il messaggio che avete sentito molto molto forte stamattina da Satya stesso, ovvero il nostro obiettivo. Qual è il nostro obiettivo? È quello di rendere ciascuna persona, in quanto persona, ma anche quanto parte di un'organizzazione, in grado di fare di più. E questo è diventato il nostro obiettivo da qualche tempo e come abbiamo risposto, come stiamo camminando verso questo obiettivo? Attraverso una strategia mobile first e cloud first. Quindi questo è quello che avete visto stamattina. Il mio compito è quello di portare gli stessi concetti che avete sentito ripetere diverse volte questa mattina, calarli in quella che è la nostra quotidianità, la nostra esperienza. Partiamo da Reinvent Productivity. Reinvent Productivity prevede una serie di una lista di prodotti, di soluzioni che abbiamo messo a disposizione e che rendono più produttiva la vostra giornata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che gli uffici IT, o comunque in generale i sistemisti, i responsabili delle infrastrutture, hanno sempre di più la necessità di rispondere molto velocemente ai cambiamenti, alle richieste di cambiamento, e senza un'infrastruttura flessibile da un lato, ma robusta dall'altro, sarebbe un po' complicato raggiungere questi obiettivi. Quindi quello che abbiamo messo a disposizione, anche non tantissimi, in tempi molto lontani, insomma, sono una lista di soluzioni proprio che vi aiutano a essere più agili, più flessibili, ma anche a tenere sotto controllo la vostra infrastruttura in pochi click e a colpo d'occhio. Qui vedete una lista che non andiamo a snocciolare, ma che nel corso del pomeriggio in parte verranno approfonditi. Per esempio, i container verranno approfonditi nella prima sessione, immediatamente dopo questa keynote. Per quanto riguarda invece la necessità di avere un cloud intelligente, una piattaforma intelligente, perché poi, ancora una volta, fino a quando non abbiamo gli strumenti giusti non saremo mai produttivi in tempi giusti e rimaniamo indietro in quella evoluzione di cui tanto abbiamo parlato stamattina. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di una piattaforma intelligente. E che cosa mettiamo a disposizione dal punto di vista proprio di soluzioni in questo ambito? La lista si fa ancora più ricca rispetto alla slide precedente, e anche qui si potrebbe parlare davvero a lungo di tutte le soluzioni che vediamo, da ovviamente l'infrastructure as a service di Azure come piattaforma aperta e flessibile. Perché aperta e flessibile? Perché, come avete sentito stamattina, direi che non ci sono più limiti. Basti pensare a una macchina virtuale Linux che tranquillamente viene eseguita su Azure. Qualche anno fa era impensabile, ma Azure lo permette. Passando poi dai nanoserver. I nanoserver è una nuova modalità di distribuzione di Windows Server che trovate all'interno di Windows Server 2016, che in questo momento è in technical preview. È proprio la rappresentazione dell'evoluzione della tecnologia, perché è una nuova tipologia di distribuzione talmente snella e addirittura gestibile da remoto che vi permette qualsiasi tipo di scenario, e anche questo lo approfondirete più avanti. Azure OMS, non vi anticipo niente perché vi dico due parole successivamente, Chef and Puppet. Abbiamo il supporto su Azure di CFM Puppet. Che cosa significa? Significa che ancora una volta vi rendiamo il cliente più produttivo, perché non è detto che il cliente sia abituato semplicemente a strumenti Microsoft. È probabile che il cliente a oggi utilizzi altri tipi di strumenti. E perché cambiare, rallentare la sua produttività? Diamo gli stessi strumenti a cui il cliente è abituato, anche, diamo anche l'utilizzo su Azure. Quindi CFM Puppet, due prodotti di management non di Microsoft, ma che vengono supportati in Azure. Quindi il vostro modo di lavorare non cambia. Migliora l'infrastruttura che c'è dietro, migliorano i servizi e quindi voi siete più produttivi grazie a questo cloud intelligente. Azure Marketplace, il marketplace di Azure che continua a arricchirsi di soluzioni preconfezionate, quindi se comprate una soluzione su Azure Marketplace l'attivate e si partono servizi, macchine virtuali già preconfigurate, per arrivare all'Azure Stack di cui avete sentito parlare stamattina, e EMS. EMS, Enterprise Mobility Suite, come dice il termine stesso, è nato come una suite. Perché? Perché è un insieme di prodotti. Contiene all'interno diverse soluzioni, non siamo qui ad elencarle, ma nel tempo questa suite si è trasformata in un trend, in un atteggiamento. Cosa vuol dire? L'Enterprise Mobility Suite non ci deve far pensare semplicemente al device che si muove, alla mobility del device o alla gestione del device. Ci deve far pensare a chi utilizza quel device, cioè la persona. Quindi la persona, grazie a degli strumenti all'interno di EMS, è in grado di lavorare in mobilità come se fondamentalmente stesse sempre davanti al proprio desktop, fino ad arrivare a Windows Store for Business. Già con Windows 8 e Windows 8.1 avevamo cominciato ad inventarci qualche cosa che potesse assomigliare ad uno store per le aziende. Oggi questo tentativo è diventato una realtà perché esiste uno store completamente dedicato al business. Quindi possiamo distinguere in maniera sicura, assolutamente sicura, lo store di Windows dai consumer, dallo store di Windows per le aziende, per il business. Per arrivare al more personal computing. Il more personal computing, anche questo l'abbiamo snocciolato abbondantemente stamattina, ma in un ambito di azienda, in un ambito business, che cosa significa? La prima cosa è Windows as a Service, questa grossissima novità di gestione degli update e di gestione degli aggiornamenti di Windows. Windows come un servizio. Ormai stiamo trasformando un po' tutto come un servizio. Abbiamo cominciato dall'infrastruttura come un servizio, alla piattaforma come un servizio, il software come un servizio, fino alla fine ad arrivare ovviamente a rendere servizio anche il sistema operativo client. Ma ancora più importante, Windows 10 Security. Avete visto stamattina la demo di Giorgio su Hello. Beh, direi che abbiamo superato anche il problema di lasciare il post-it con la password scritta sul desktop, no? Quante volte si lasciano le password e ci si passa le password tra uno all'altro. Questo rende sicuramente poco sicuro un sistema e rende attaccabile la vostra infrastruttura. Con Windows Hello, con Passport e tantissime altre soluzioni nell'ambito di sicurezza, sicuramente anche la vostra infrastruttura diventa meno attaccabile. Quindi l'esperienza cross device, l'opportunità di lavorare con la stessa operatività, con la stessa user experience su diversi device, anche utilizzando le stesse applicazioni, e infine l'identity con Azure Active Directory. Azure Active Directory ha trasformato l'Active Directory in un servizio, ancora una volta, e permette, apre scenari di identity molto, molto vasti, che portano con sé soluzioni di single sign-on e tanto altro, ma oltre ad aumentare il bacino di sicurezza, aumenta le opportunità di infrastrutture anche complesse e assolutamente eterogenee. Vi ho, nella primissima slide, vi ho messo in cima DevOps. DevOps, di DevOps si parla da qualche anno. Direi che non abbiamo ancora mai approfondito veramente che cos'è questa DevOps. DevOps è fondamentalmente deve essere un atteggiamento, ma effettivamente nello stesso tempo non è proprio così semplice definire che cos'è DevOps. Si parla di DevOps circa 6-7 anni fa, quando si è capita l'importanza della collaborazione. Chi scrive il codice, chi scrive un'applicazione deve parlare costantemente con coloro che hanno in mente l'idea. C'è chi ha l'idea, c'è chi la sviluppa. Questi gruppi di persone devono assolutamente comunicare. Questo processo poi ovviamente ha visto anche lui un'evoluzione e diciamo che le definizioni, lasciatemi dire monche, potrebbero essere diverse. Potremmo vedere DevOps come un'automazione, potremmo vedere DevOps come una piccola distribuzione. Ci sono diverse definizioni, ma la vera definizione è che DevOps deve essere, come vi dicevo, un atteggiamento, un trend, mettere in comunicazione per la logica della produttività, mettere in comunicazione chi ha l'idea, chi la sviluppa e vi aggiungo un pezzettino, chi poi la deve controllare. Perché qualsiasi soluzione che va messa in produzione va monitorata. Va monitorata, va controllata e se ci sono degli errori o semplicemente delle problematiche si deve intervenire il prima possibile e il più velocemente possibile. E se questi tre gruppi tra di loro non si parlano e non collaborano, allunghiamo i tempi e quindi non andiamo a rispettare la frase che vi ho detto per cui l'IT deve rispondere velocemente a sempre più richieste. Quindi DevOps deve essere proprio un qualcosa, un atteggiamento che dovete incamerare, dobbiamo incamerare per poter effettivamente essere più competitivi, per essere più agili, per essere più veloci. Sempre, sempre, grazie a quell'infrastruttura flessibile, aperta e robusta di cui parlavamo. Quindi che cosa succede nella vita, diciamo così, di tutti i giorni? Nella vita di tutti i giorni ci sono le persone che hanno la loro idea, la pianificano, parlano in teoria con gli sviluppatori che cominciano a testarla, ovviamente in un ambito di sviluppo, ovviamente. Quindi succede che la fase di test e sviluppo finisce e si passa a quella che viene chiamata la release, la messa in produzione. Capite che questo è il momento più importante e anche il più rischioso. Se pensiamo a un momento rischioso dove i diversi gruppi che appartengono all'azienda non si sono parlati, è probabile che a un fallimento andiamo incontro. Ma se precedentemente coloro che monitorano la produzione hanno parlato con i nostri sviluppatori, probabilmente ci sono molte più probabilità che il fallimento sia in proporzione sicuramente minore. Dopo la release, è qui, secondo me, un po' il nocciolo della questione, un po' il segreto della questione. Il segreto della questione è controllare, monitorare, ma soprattutto andare a affrontare gli incidenti, issue, incidenti, problematiche, chiamiamole come vogliamo, in un contesto di learning continuous, cioè continuo ad imparare, continuo a conoscere la mia applicazione, continuo a monitorarla consapevolmente di come è fatta quell'applicazione e l'attivazione di eventuali modifiche e eventuali modifiche all'interno sia dell'infrastruttura stessa ma anche dell'applicazione diventano molto molto più veloci. Questo, secondo me, è proprio il segreto della ricetta: continuare a collaborare, a parlare tra i diversi gruppi in modo da rendere più veloce il processo di risoluzione di troubleshooting. Perché questo? DevOps sicuramente sta prendendo piede, ci crediamo, ma nell'ambito sistemistico perché ci chiediamo? Perché se chiediamo ai nostri clienti dove perdono maggiormente il proprio tempo durante la giornata è nel troubleshooting. Quindi è nostro compito, assolutamente, dare degli strumenti e dare in questo caso un procedimento affinché il tempo speso durante il giorno del troubleshooting si abbassa e quindi divento più produttivo. Quindi gira e rigira, torniamo sempre nel nostro cerchio. Che cosa mette Microsoft a disposizione per rispettare questa definizione che abbiamo dato di DevOps? Beh, di roba ne mette direi a disposizione un bel po'. Dalla parte di sviluppo, che prevede ovviamente Visual Studio Online, TFS, molti agenti o comunque molte soluzioni che aiutano già lo sviluppatore un pochino a fare monitoraggio, a fare dei test, penso al monitoring agent oppure penso al test manager, tutti questi strumenti aiutano già lo sviluppatore a capire dove potrebbero esserci degli errori. Nel momento della distribuzione abbiamo ovviamente prodotti che conosciamo benissimo, nel momento di distribuzione e di monitoraggio si aggiungono importantissimi software che sono System Center e Operation Management Suite che vi permettono di monitorare e, come vi dicevo, di imparare. Quindi, ancora una volta, lo scopo finale è rispondere il più velocemente possibile a problematiche o anche semplicemente ad esigenze. E a proposito di questa velocità di risposta, vi mostro velocissimamente, perché nel pomeriggio comunque c'è nel Community Theater una sessione che andrà molto molto nello specifico di OMS, vi mostro appunto che cos'è Azure Operation Management Suite. La Azure Operation Management Suite è una suite che sta completamente in Azure. Ok, è il nuovo concetto di monitoraggio. È un nuovo concetto di monitoraggio perché all'interno di una dashboard di OMS io posso tenere sotto controllo qualsiasi parte del mio data center, che sia in casa, quindi on premises, che sia in cloud, che sia di prodotti Microsoft, quindi faccio un esempio, OMS è in grado anche di gestire macchine VMware e host VMware. Pochissimi giorni fa abbiamo annunciato in preview l'agent su Linux, quindi OMS è in grado anche di darvi una panoramica delle vostre macchine, dello stato di salute delle vostre macchine Linux. E non per ultimo abbiamo annunciato la supportabilità con AWS, nel senso che OMS, l'Operation Management Suite, è in grado di monitorare anche le vostre macchine virtuali che decidete di avere su Amazon, quindi su AWS. Allora, andiamo a vedere. Perfetto. Allora, questa è la mia dashboard e quello che voi potete vedere a colpo d'occhio può sembrare un po' un miscuglio di informazioni. In realtà, quando si diventa veramente in pochissimo tempo familiari con la dashboard, avrete l'opportunità di tenere sotto controllo la vostra infrastruttura e di avere di informazioni della vostra infrastruttura in tempo reale. Pensiamo, per esempio, a sapere esattamente quanti sono tutti i miei server all'interno della mia infrastruttura. Questa informazione ce l'ho a colpo d'occhio dalla dashboard, quindi dalla dashboard vedo che ho effettivamente 44 sources connected. Cosa vuol dire? Vuol dire che su 44 macchine ho l'agent di OMS o l'agent di System Center Operation Manager. System Center Operation Manager, vi ricordo, è uno degli elementi della famiglia System Center che si occupa proprio di monitoraggio. Se però ho bisogno di andare un pochino più nello specifico di questa informazione, vado in Connected Sources e trovo immediatamente una piccola differenza tra Server Connected and Groups Connected. Questo è la prima chicca, diciamo, nel senso che OMS può gestire macchine direttamente con un proprio agent, che tra l'altro vedete proprio qui, oppure andare a monitorare quelle macchine che già avevano System Center Operation Manager a bordo e sulle quali io non devo fare niente altro. Cioè, se il cliente ha già System Center Operation Manager funzionante nella propria azienda, OMS non va a fare altro che a leggere semplicemente quello che già Operation Manager fa. Se vogliamo andare a vedere poi ancora più nello specifico quali sono questi famosi 40 server connected, parte una search. La search è un po' il cervello di tutta la dashboard di OMS. Si parla fondamentalmente di query. Queste query possono essere modificate, possono essere create, possono essere salvate e riprodotte in un secondo momento, e vi permettono di avere una prima risposta su ovviamente alcune tipologie di esigenze. Per esempio, fermo un attimo questa query. La prima cosa che vediamo, vabbè, è semplicemente una semplice lista. Quello che vi vorrei far vedere è, prima di tutto, AWS Etrax 001, che è una macchina che sta in questo momento su AWS. E se invece volessi cercare una macchina con a bordo Linux, quello che faccio è fare una semplicissima query di questo tipo. Vado a cercare all'interno di tutti gli eventi che Operation Management Suite ha raggruppato, vado a cercare quelli dove source system appunto è uguale a Linux. Cosa scopro? Scopro che ho all'interno della mia infrastruttura una macchina che si chiama Ubuntu 001. E questo è un primo approccio di ricerca, molto molto semplice. Se volessimo fare qualcosa di un pochino più, lasciatemi dire, complicato, chiudo la mia query e automaticamente mi viene messa a disposizione la lista di tutte le query che sono state fatte nel corso del tempo, da me e da tutti coloro che possono accedere alla dashboard. Se per esempio io volessi cercare qualcuno che ha fatto delle query sulle performance, vado a vedere sotto il gruppo performance e trovo che già qualcuno ha fatto una query che andava a ricercare lo spazio libero sui dischi in termini di percentuale. Quindi vado qui, però la voglio un po' personalizzare. Quindi aspetto il primo risultato, non è proprio quello che cercavo. Voglio vedere dove il disco C è particolarmente pieno nella mia infrastruttura. Vado su disco C, ma voglio ancora di più perfezionarla, voglio vedere nel mio domain controller quanto spazio ha il disco C. Quindi vado a vedere tutti i computer che hanno un nome che inizia per DC, perché io sono sicura che tutti i miei domain controller hanno un nome che inizia per DC. Vado e fa la sua ricerca. Nella ricerca, eccoci qua, quindi abbiamo per esempio DC01 e vorrei avere questa informazione in maniera molto veloce, in maniera molto usabile. Ma allora aspetta, me la salvo? Me la salvo dove? Me la salvo in una categoria che io ho creato precedentemente, che ho chiamato Paola Pita. Come la chiamo? La chiamo disk free DC, per esempio. E la salvo. Cosa me ne faccio di una query salvata? Fondamentalmente ho l'opportunità di andare a personalizzare una visione della mia dashboard all'interno di appunto My Dashboard. Questa My Dashboard è comodissima perché vi permette di raggruppare delle query o delle informazioni che magari voi ogni mattina dovete controllare. Quindi arriviamo in ufficio, la prima cosa che guardiamo è una serie di informazioni, una serie di check. Questi check li raggruppo come mi pare. Per esempio io ho messo quanti account hanno fallito il logon, oppure avevo messo SQL, oppure voglio sapere stanotte quanti sono stati i backup di Windows Server che hanno fallito, e così via. Posso, come vi dicevo, customizzarla, quindi posso modificarla, e se io vado a cercare la mia Paola P, velocemente, se la trovo, Paola P, disk free, più, tac, qua mi viene la percentuale di spazio libero su C, in questo caso solo su DC001, ma perché è l'unico domain controller che ho. Quindi le opportunità di Operation Manager sono centinaia, migliaia, quelle che volete, ma soprattutto perché, ripeto, vi dà a colpo d'occhio, vi dà delle risposte che magari oggi dobbiamo andare a cercare andando in remote desktop da una parte, piuttosto che facendo il file Excel, piuttosto che raggruppando le informazioni da qualche parte. Quindi è un qualcosa che ci semplifica un po' la vita. L'ultimissima cosa, ripeto, la dashboard è ricchissima, è la D-Assessment. La D-Assessment lo trovo veramente molto, molto comodo, perché vi permette di sapere quali sono le vostre configurazioni ottimali. Cioè, nel tempo OMS raggruppa le informazioni e vi permette, si permette di darvi anche dei consigli. Quindi più informazioni raccoglie, più le può mettere a confronto con delle best practice e vi può dare appunto dei consigli. Quello di Active Directory è un esempio. Per esempio, vi sta dicendo OMS che io nella mia infrastruttura sto permettendo le policy blank, le password blank. Questo non è sicuro, evidentemente. In un contesto di una grandissima azienda questo tipo di informazione si perde molto facilmente, ma OMS vi dà l'informazione. Tra l'altro ve lo mette anche in rosso, con una delle priorità più alte. Quindi può essere anche un aiuto. Non va ad agire, mi raccomando, è un mondo di alerting. Vi allerta. Tra l'altro gli alert li potete anche creare voi personalmente. Però direi che è un aiuto preziosissimo. Ok, questo vi rimarrà poi nel materiale, questo è per darvi un'idea di quello che poi effettivamente è tutto l'ambiente che la dashboard di OMS controllava. Dunque, invito Livio, grazie, di Dell, che in 10 minuti cercherà di darvi qualche buona dritta per quanto riguarda il mondo di Dell per una platea di questo tipo. Grazie.
Grazie Paola. Buon pomeriggio anche da parte di Dell, è un onore essere qui, ringrazio Microsoft per averci dato questa possibilità. Vi parlerò un pochettino del punto di vista di Dell sulla mobilità, sull'evoluzione della forza lavoro. Sì. Ok, perfetto, quindi giri tu, ottimo. Allora, molto spesso si tende a pensare la mobilità come qualcosa che deriva dal dispositivo, lo smartphone, il tablet, il 2-in-1, l'ibrido, il convertibile, non ha importanza. In realtà è un po' un errore. Certo, il dispositivo fa sicuramente parte della mobilità, della nuova mobilità, però in realtà la mobilità è composta essenzialmente di due elementi, dati e persone, ma soprattutto il modo in cui questi due elementi si uniscono. Allora, quando si parla di dati, si può portare un po' un esempio, che è quella che vedete nella slide, è una ricerca che abbiamo fatto, una survey basata su circa 10.000 lavoratori nel mondo dell'IT, o comunque professionisti dell'IT, più altri decision maker, sempre nel mondo dell'IT, che identificano un po' i cambiamenti legati alla mobilità. Mi soffermo giusto su un paio di dati. Il 97% dei dipendenti spende almeno un po' di tempo lavorativo all'interno del contesto lavorativo. Va bene, questo lo sappiamo, succede da una vita. Ma la cosa che deve far riflettere è che circa la metà di questi, comunque, non è un lavoratore che risiede all'interno dell'ufficio. Ci va qualche volta, ma prevalentemente è in mobilità. Un altro dato che voglio richiamare è quello legato alla percentuale di dipendenti che lavorano da remoto, anche da casa, 56%, e soprattutto anche il dato legato un po' per certi versi alle aspettative degli utenti in merito all'utilizzo di tecnologie per la mobilità. Il 54% dei dipendenti europei, questa è una survey fatta in Europa, utilizza già dispositivi personali per fruire di contenuti aziendali o addirittura per crearli. Questo mi permette di inquadrare il punto in alto a destra: il 51% delle aziende già sta approcciando il bio, del bring your own device, mentre soltanto il 25% di queste mette in sicurezza i dispositivi. Prossima slide. Il dato di fatto è che comunque, quando si parla di dati e di persone, bisogna passare dalle persone, bisogna porsi qualche domanda per capire qual è la soluzione ideale per chi lavora, perché ognuno ha bisogno di un proprio strumento di lavoro, ognuno ha bisogno anche di certi dati a disposizione in mobilità. L'invito da parte di Dell è quello di cominciare a porsi qualche domanda sui modi di utilizzo dei lavoratori, tanto per cominciare se l'infrastruttura comincia a supportare la mobilità. E questa è la prima domanda, perché non vogliamo dire che si passa dall'oggi al domani alla mobilità estrema, al bring your own device, però sicuramente ci possono essere delle soluzioni intermedie che facilitano. Una tra queste, ad esempio, perché no, approcciare un sistema operativo di nuova generazione come Windows 10, che già di per sé predispone alla mobilità. Un'altra domanda da fare è se la tecnologia in generale, anche legata al dispositivo, è predisposta per migliorare la produttività dell'utente, renderlo veramente produttivo in mobilità. L'altra domanda è soprattutto legata alla sicurezza, perché il dato va al di fuori dell'azienda, il dato deve essere sempre più sicuro al di fuori dell'azienda. Ovviamente si parte dagli utenti, cioè se comunque accettano le novità, credo proprio di sì, perché alla fine c'è una sorta di necessità degli utenti che spingono verso la mobilità nuova, l'innovazione, dall'altra parte chi fa IT, che invece tendenzialmente tende un po' a frenare perché dice sì, un attimo, però devo prima gestire la parte legata alla sicurezza e soprattutto la parte legata alla gestione dei molteplici dispositivi. E poi ci sono anche delle tipologie di utenti che sono gli special worker, coloro che lavorano nell'ambito dei servizi, chi magari lavora su una piattaforma petrolifera, le forze dell'ordine, quegli utenti che hanno bisogno di categorie di prodotti, di soluzioni ad hoc. Il punto di vista di Dell è che esistono diversi scenari per la mobilità, e quindi adesso arrivo al punto dopo questa prefazione. Esiste il bring your own device, dove l'utente utilizza il proprio dispositivo personale per fruire di contenuti legati al mondo del lavoro. Esiste un altro scenario che è quello del COPE, Corporate Owned Personally Enabled, vale a dire il dispositivo di proprietà dell'azienda che poi può essere abilitato anche per l'uso personale dell'utente. Esiste un ulteriore scenario che è quello del CIOD, Choose Your Own Device, in cui all'interno di una lista di molteplici dispositivi che l'azienda mette a disposizione è l'utente, in base al modo in cui lavora, a scegliere la soluzione più idonea. Bene, allora, qual è il punto di vista di Dell su questi scenari? Il punto di vista di Dell è che non esiste un unico scenario, non esiste uno giusto rispetto agli altri, ma magari esiste la necessità di mettere assieme questi scenari a seconda dell'area di lavoro in cui si opera. Allora, Dell, cosa stiamo facendo per la mobilità? Tanto per cominciare, partiamo dagli utenti, dalle persone. Ecco perché abbiamo cominciato a realizzare queste survey molto importanti in tutta Europa e in tutto il mondo, in realtà, per definire al meglio le necessità degli utenti. In base a quelle poi andiamo a identificare le tipologie di soluzioni più in linea con la nuova mobilità. Perché non vogliamo un unico prodotto, come dicevo prima, un device che accompagni verso la mobilità, ma vogliamo dare una soluzione totale, composta di endpoint, dove ci sono tablet, notebook, ultrabook, thin client, predisposti per la mobilità, la parte anche software, perché la mobilità riguarda anche il modo in cui vado a modernizzare le applicazioni, vado a fare la migrazione da un sistema operativo di vecchia generazione a un nuovo sistema operativo. Anche la parte legata all'infrastruttura, magari la connettività, Ho bisogno di gestire l'identità di accesso per poter dire tu, utente, fai parte della lista giusta e quindi puoi accedere alle risorse aziendali. E quello che fa Dell è non solo fornire dispositivi, ma fare in modo anche di dare una veste consulenziale rispetto a quelle che sono le necessità attraverso degli assessment, dei blueprint assessment, dove identifichiamo in maniera sia quantitativa che qualitativa qual è il modo migliore per approcciare un determinato tipo di lavoro a seconda dell'utente nella determinata area. Abbiamo fatto delle innovazioni tecnologiche importanti. Ad esempio, non so se vi siete già avvicinati allo stand Dell, vi invito comunque a farlo. Abbiamo vinto premio come miglior ultrabook la famiglia XPS, il 13, Infinity Edge Display, risoluzioni 4K, ma soprattutto delle innovazioni che permettono la produttività. Circa 5 anni fa si parlava di un'autonomia vicina alle 2 o 3 ore, di un ultrabook, di 2 in 1, di un detachable. Adesso l'autonomia è arrivata a 16-18 ore con prodotti che pesano decisamente meno di un chilo. Ecco, questo vedete che da un punto di vista di chi lavora fuori dall'ufficio è sicuramente un valore aggiunto fondamentale. E poi abbiamo delle soluzioni che sono perfettamente tarate per il mondo professionale, per il mondo business, è il nostro credo. Noi partiamo dal mondo professionale per poi arrivare all'utenza consumer, dei privati. Non facciamo un reverse engineering molto spesso. La nostra idea è quella di avere in mente sempre 3 pilastri fondamentali, anche un modo per differenziarci rispetto ai nostri concorrenti asiatici. Sicurezza, sicurezza dell'endpoint, ecco perché abbiamo lanciato delle suite che permettono di encriptare il dato in mobilità anche nel cloud. Se encripto il dato mi rimane sempre encriptato anche se utilizzo un OneDrive e se provo ad accedere anche dall'esterno del dispositivo. Lavoriamo sul credo della manageability, sulla facilità di gestione dei dispositivi, non soltanto sui parchi macchine di vecchia generazione, ma anche su dispositivi nuovi. I nostri strumenti gestiscono i nuovi dispositivi, anche gli smartphone e i BlackBerry. E infine l'affidabilità. Abbiamo i prodotti certificati con gli standard di robustezza più alti sul mercato, il Military Standard 810G, anche gli ultrabook ad uso amministrativo, quelli da cui non ci si aspetta questo tipo di robustezza. Insomma, abbiamo veramente la voglia di andare verso questa nuova era della produttività, della mobilità, e vi chiedo la cortesia magari di venirci a visitare allo stand di sotto, così vi mostreremo di cosa siamo capaci. Grazie a tutti.
Grazie mille. Allora, prima di passare poi alla track definitiva, Roberto e Diego sono già arrivati? Sì, ok, perfetto. Eccoci, uno da una parte, uno dall'altra. Abbiamo appunto NetApp e Cisco, che anche loro, insomma, chiacchierano un po' con noi una decina di minuti. Qua lì c'è l'altro gelato.
Eccoci. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti anche da parte mia. Un ringraziamento per l'opportunità di poter condividere nei prossimi minuti con voi alcune riflessioni su clima, magari elementi che abbiamo parzialmente discusso anche nelle sessioni plenarie di questa mattina e che vedremo come intercettano le trasformazioni in essere nelle infrastrutture data center. Abbiamo parlato abbastanza diffusamente nelle sessioni precedenti di mobilità e di cloud. Quello che emerge nell'ambito data center, un ambito in profonda trasformazione non solo per il quantitativo di dati o il numero di utenti che afferiscono a dati e informazioni, quanto per la varietà di applicazioni, la tipologia di applicazioni stesse, il numero di dispositivi o di entità che afferiscono a dati e informazioni, così pure come la tipologia e la modalità andiamo a fruire di dati e di applicazioni e andiamo a consumare dati ed applicazioni. Molto spesso, quindi, cambio? Eccoci, meglio, grazie. Molto spesso quindi ci troviamo a dover affrontare un paradigma che è molto più articolato di quello tradizionale e che viene un po' rappresentato in questa slide, in cui devono necessariamente coesistere sia un mondo, un'applicazione, ambiti di tipo tradizionali, quelli rappresentati nella slide a sinistra, con applicazioni di tipo e ambiti di tipo cloud oriented in un contesto, in un paradigma del tutto nuovo che deve coniugare le esigenze di entrambi i mondi. Questo concetto, che porta a una trasformazione importante dell'infrastruttura e dei paradigmi del data center, è stato molto ben espresso recentemente, nella slide successiva, da Gartner. Gartner propone, illustra questo paradigma parlando di IT, di Information Technology bimodale, e propone tra l'altro in questa rappresentazione un'analogia abbastanza efficace in cui si fa vedere come nel paradigma del nuovo data center, dell'infrastruttura e delle piattaforme del nuovo data center dovranno coesistere due modalità, due modi. Il modo cosiddetto uno, che vedete sulla sinistra, più caratterizzato, più legato al mondo tradizionale, caratterizzato quindi da una forte focalizzazione, affidabilità, a governance dei sistemi e delle piattaforme implementate e ad una relativa lenta trasformazione, quindi una relativa staticità delle implementazioni, che qua viene proposto come in analogia a un corridore, a un atleta di lunga distanza, un maratoneta, insieme a un modo 2, a un mod 2, che invece caratterizza le nuove applicazioni. Le nuove applicazioni, gli ambiti più recenti e quindi gli ambiti più legati al cloud o a implementazioni di nuova generazione come l'internet delle cose, e che invece viene più caratterizzato da una specifica dinamicità, un'attitudine maggiore al cambiamento e all'agilità dell'implementazione. E anche in questo caso l'analogia che si propone è quella di un atleta di corta distanza, quindi di uno sprinter, di un velocista. Come andiamo a indirizzare queste esigenze, come andiamo a intercettare queste trasformazioni? Una delle dinamiche dominanti in ambito data center negli ultimi anni è quella rappresentata, se andiamo nella slide successiva, dalle infrastrutture convergenti, dalle infrastrutture integrate. Cosa si intende per infrastruttura convergente o integrata? Si intende una piattaforma che possa consolidare al proprio interno sia risorse di connettività, sia, andiamo avanti con le opinioni degli analisti in tal senso, le proiezioni degli analisti in tal senso, sia risorse di connettività, sia risorse di elaborazione di computing, sia risorse di storage, quindi di memorizzazione, il tutto in modo da poterle gestire e orchestrare in maniera unitaria e univoca da una piattaforma di gestione. Queste sono le proiezioni che sono state realizzate da alcuni degli analisti, ma al di là del fatto che gli analisti ci diano efficacemente l'idea di quella che può essere la penetrazione di queste soluzioni e la profondità di adozione di queste soluzioni, le soluzioni integrate sono qualcosa che sono richieste dal mercato, sono richieste dai nostri clienti, proprio perché intercettano alcune delle dinamiche che abbiamo appena visto, quindi l'esigenza di indirizzare una certa agilità contestualmente a far vivere, a far continuamente operare il mondo più tradizionale e contemporaneamente quindi realizzare questa bimodalità di cui parlava Gartner. Se andiamo alla slide successiva, ci concentriamo sull'idea dell'infrastruttura convergente, che proprio realizza quanto abbiamo appena visto, riporta, se vogliamo, o fa convivere, coniuga il mondo tradizionale, qua sulla sinistra, di applicazioni prevalentemente specifiche e a silos, verso un mondo più cloud oriented, quindi viene portato il paradigma cloud nell'ambito del mondo tradizionale, quindi coniugando i due mondi e vedendo le infrastrutture, le piattaforme in esse, le piattaforme che poi implementano il nostro data center come un pool di risorse, di connettività, di computing, di storage, in maniera univoca, gestito e orchestrabile. Andremo nel dettaglio un po' più nei minuti che seguono, un po' più approfondito dell'infrastruttura convergente realizzata tra Cisco, NetApp e Microsoft, che va sotto il nome e la qualifica di FlexPod, nelle slide e nella descrizione di Roberto Pratano, a cui lascio la parola. Grazie.
Grazie Diego. Come siamo arrivati e da dove è partita questa collaborazione fra NetApp e Cisco? È partita 5 anni fa, quindi in tempi non sospetti, quando ancora non si parlava di infrastrutture convergenti. Già Cisco e NetApp pensavano a come mettere insieme le proprie infrastrutture, ma soprattutto partendo da una visione comune. Se leggete un po' quello che c'è nella slide, capite che in realtà c'è un filo conduttore comune, che è quello del software. NetApp produce storage, ma ha un unico sistema operativo, che è Data ONTAP. Cisco, su tutti i Cisco Nexus, c'è un sistema operativo, NXOS. Tutti i sistemi Cisco UCS vengono gestiti da una parte software, che è l'UCS Manager. E tutte le componenti, guarda caso, possono essere gestite e viste anche in termini di orchestration da tutta la suite di Microsoft. Quindi era un concetto comune che già preparava quelle che potevano essere e che poi sarebbero diventate le infrastrutture convergenti. Se guardiamo questa slide si capisce bene da dove si parte e quali sono i pillar fondamentali. C'è un pool di risorse che parte dalla parte storage, quindi ci sono dei dischi, c'è una parte di networking, c'è una parte computazionale. Questo pool di risorse viene totalmente virtualizzato dalla parte software. Quindi io di fatto vado a crearmi un'infrastruttura da tutti i punti di vista, quindi vado oltre a quella che era la semplice virtualizzazione del server, vado a virtualizzare il mio data center, perché con queste modalità io ho una visione astratta. Qual è il vantaggio di avere una visione astratta? È il fatto che miglioro la mia parte di gestione, ma non solo. Su un pool di risorse totalmente astratto, io riesco a fare qualcosa che viene definito come multi-tenant. Quindi io riesco a definire, a tagliare in maniera virtualizzata dei pool di risorse e dedicare queste risorse a delle applicazioni specifiche, a dei servizi specifici. Posso associare delle risorse con semplicità, ma ugualmente posso togliere delle risorse. Posso andare a controllare quello che succede. Quindi anche dal punto di vista del ritorno degli investimenti, dei costi che io posso avere, ho un notevole ritorno degli investimenti perché ho sotto controllo tutta la mia infrastruttura. È chiaro che questo mi permette effettivamente di andare verso il cloud in maniera intelligente. È chiaro che questo mi porta ad avere ed a poter approcciare un percorso di trasformazione. Un percorso di trasformazione integrato e che si sposa appieno con tutto quello che abbiamo sentito oggi proprio da Microsoft. Un percorso di trasformazione che può essere fatto anche a step diversi. Non è necessario che io sia già pronto completamente all'interno del mio data center. Posso avere solo delle risorse che sono state virtualizzate, ma posso crearmi un percorso di trasformazione a piacere per poter raggiungere questo, cioè da un lato avere tutte le mie risorse, che possono essere in termini di computing, di virtualizzazione, di network, di storage, di management, sopra tutta una parte di gestione, Microsoft, Cisco e NetApp, che sono integrati, proprio per poter raggiungere quello che viene definito come il private cloud, una soluzione ideale, convergente, scalabile all'interno del mio data center. Perché questo tipo di architettura mi permette di scalare, quindi mi permette di partire oggi con soli poche componenti che sono quelle che oggi sono le necessità della mia azienda, ma che mi permette di scalare in maniera orizzontale senza mai fermare la mia operatività. È chiaro che tutte le componenti vengono toccate in questa infrastruttura, a partire proprio dal basso. Quindi abbiamo visto, l'ha già citato Diego, un'infrastruttura convergente che va sotto il nome di FlexPod, parte di storage, parte di network, parte computazionale. Ma non sarebbe sufficiente se non ci fosse un secondo livello, che è quello della gestione, la gestione integrata di tutte queste componenti. E ancora non sarebbe abbastanza, o sarebbe un po' zoppa la mia soluzione, se in realtà non riesco a integrarmi con quello che ci sta sopra ancora di un livello, quindi tutta la parte di Virtual Machine Manager, tutta la parte di Operation Manager o di Orchestration di Microsoft, per arrivare a questo punto alla parte di business, alla parte applicativa, che è totalmente integrata e va a sfruttare appieno tutte le informazioni che stanno alle spalle. Questo in termini di cloud privato, ma non sarebbe ancora sufficiente se in realtà questo tipo di infrastruttura non fosse già pronta anche andare all'esterno, quindi andare verso il cloud, quindi io posso partire da un'infrastruttura nel mio data center, ma essere già pronto a un'evoluzione per portare dei servizi anche verso il cloud, delle informazioni verso il cloud, andare a creare degli ambienti di test e sviluppo, creare una soluzione di backup, quindi non limitarmi a quella che è la gestione del mio data center locale, ma avere una mente aperta, un data center aperto, totalmente virtualizzato, totalmente gestito, a partire dalla soluzione FlexPod, e quindi pronto per il futuro andare ad approcciare e a sfruttare tutte quelle che sono le nuove opportunità che il mercato ci mette a disposizione. Grazie mille.
Grazie. Grazie.